Caravan, in viaggio per il mondo.
Benvenuti a Caravan, in viaggio per il mondo. In questa puntata vi parliamo di Cuba e Burkina Faso. Si è detto pronto al dialogo con Donald Trump, con quel presidente che ha aspramente criticato l'apertura di credito promossa a Cuba dal due volte presidente americano Barack Obama. Così il leader della nuova Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dichiarato di essere pronto a parlare con gli Stati Uniti a condizione che non venga messa in discussione la sovranità dello Stato isola, condannando allo stesso tempo l'embargo che da oltre 60 anni Washington ha imposto. In una intervista rilasciata alla TV venezuelana All News Telesur, il suo primo intervento sulla stampa internazionale da quando si è insediato alla presidenza cubana, Díaz-Canel ha anche avvertito che se il governo degli USA manterrà il suo aberrante atteggiamento contro Cuba, allora non ci sarà dialogo. Questo perché non si può aspirare ad un dialogo in cui da una parte c'è prepotenza, volontà egemonica e pressioni. L'embargo, ha spiegato, è una pratica brutale ed è il principale ostacolo per lo sviluppo del paese, l'elemento che maggiormente colpisce la vita quotidiana dei cubani e delle cubane. Direi, ha aggiunto, che si tratta di un fatto di lesa umanità, perché è la condanna di un popolo a morire di fame e di necessità. Nato il 20 aprile del 1960 nella provincia di Villa Clara, un anno dopo il trionfo della rivoluzione, l'ingegnere elettronico Miguel Díaz-Canel è il primo cubano che non ha combattuto sulla Sierra e a non vestire divise militari. È il sostituto ufficiale di Castro, di cui è stato il numero due. Ha smesso di essere il delfino di Raul. Miguel Díaz-Canel, a 58 anni, è stato eletto nell'aprile di quest'anno ed ha iniziato a nuotare da solo nelle acque agitate del difficile rapporto con gli Stati Uniti. Sposato, due volte padre, ha detto che la strada della normalizzazione dei rapporti con l'America di Trump è l'unica da battere. Una sfida, ha dichiarato, che passa necessariamente per la fine dell'embargo e la restituzione del territorio illegalmente occupato dalla base statunitense di Guantanamo. Ma è una sfida ancora maggiore essere arrivati fino a questo punto, perché se la rivoluzione è cambiamento nella vita degli esseri umani, la rivoluzione deve essere anche movimento, resistenza, ribellione, rischi e volontà di affrontarli con poche risorse e molta creatività. Fu proprio Raul, scrive il giornale, a chiamare Díaz-Canel al governo 9 anni fa, quando gli affidò l'incarico di ministro dell'istruzione. Ma il vero salto in avanti avvenne nel 2013, quando Raul lo scelse come primo vicepresidente e tutti capirono che era lui il delfino, l'uomo scelto per la successione. Castro lo scelse come vicepresidente appunto nel 2013, scartando altri giovani leader rampanti come Roberto Robaina e Felipe Pérez Roque, che a suo parere erano troppo attirati dal miele del potere. Díaz-Canel era stato abile nel mostrarsi più discreto e defilato, giovandosi soprattutto della fama di ortodosso castrista sintetizzata dal nomignolo che gli era stato affibbiato, Díaz Inoche. Per anni, infatti, come capo provinciale del partito, fu un mastino contro la corruzione delle imprese statali, ordinando ispezioni e controlli sia di notte che di giorno. L'attuale presidente si è sempre mostrato abile nella comunicazione sull'esterno, ma anche all'interno verso quell'establishment che lo aveva fatto crescere. Negli ultimi mesi, mentre cresceva la possibilità della sua elezione, l'erede dei Castro si è limitato a ribadire in varie occasioni la linea ufficiale del PCC. Bisogna andare avanti con le riforme lanciate da Raul a partire dal 2008, ma con estrema prudenza e senza mettere a rischio il monopolio del potere politico. Anche in merito alla possibilità di aperture politiche, il nuovo leader cubano mantiene la linea dei precedenti governi. Ogni dissenso, scrive il giornale, è considerato un sabotaggio, ogni opposizione è denunciata come opera di mercenari al soldo dell'imperialismo americano. Sky TG24 ricorda che Trump, dopo la morte di Fidel Castro, twittò che l'eredità dell'ex presidente era fatta di plotoni d'esecuzione, ruberie, sofferenze inimmaginabili, povertà e negazione dei fondamentali diritti umani. E questa potrebbe non essere una buona base di partenza per riuscire a raggiungere qualche tipo di accordo. E ci spostiamo in Burkina Faso. Mutilazioni genitali in Burkina Faso. Nelle scorse settimane 50 ragazze sono state ricoverate. A darne notizia è stato il ministro per gli affari femminili Laurence Marshall Ibodo. Due donne di 60 anni, insieme ai genitori di alcune ragazze, sono state arrestate. Le mutilazioni sono avvenute nell'area di Kaya, circa 100 km a nord della capitale, tra il 4 e il 6 settembre. Alcune delle vittime hanno solo 4 anni e alcune delle ragazzine hanno subito gravi complicazioni. La pratica delle mutilazioni genitali femminili è illegale in Burkina Faso dal 1996 e viene punita con condanne fino a 3 anni di prigione. Le ripercussioni sul piano psicofisico sono enormi. Stando ai dati dell'UNICEF, circa 3/4 delle donne e delle ragazze del Burkina Faso sono state sottoposte alla circoncisione, ma solo il 9% è a favore della pratica. La mutilazione genitale, ricorda la BBC, è praticata in 30 paesi in Africa e in alcuni paesi dell'Asia e del Medio Oriente su una stima di 3 milioni di ragazzi di età compresa tra l'infanzia e i 15 anni.
Caravan, in viaggio per il mondo.